Va ora in onda Rhythm and Blue, area decommercializzata a cura di Enrico Buoso.
Benvenuti, benvenuti a tutti a Rhythm and Blue, area decommercializzata di Radio Blu e Tu. Perché decommercializzata? Non perché io abbia qualcosa, io sottoscritto Enrico Buoso, contro la musica commerciale in generale, ma solo perché in questo programma vorrei porre il focus su tutte le band, gli artisti o le scene che, diciamo così, lasciatemi usare questo termine, sono stati un po' sfigati, sono stati un po' non trattati con i guanti di velluto dalla critica o dagli stessi ascoltatori che ascoltano radio, che comprano dischi. E per questo appunto, come vi dicevo, volevo porre insomma un po' più l'attenzione su queste band e farvele conoscere, perché veramente, veramente ci sono delle chicche che sono quasi quasi misconosciute e poco trattate, e quindi cominciamo questa avventura. Allora, la prima band di cui vi volevo parlare e a cui questa prima puntata insomma si riferisce sono i Cardiacs. Chi sono i Cardiacs? I Cardiacs sono una band inglese che inizia la sua attività nel finire degli anni 70 grazie a il suo insomma Deus Ex Machina, il protagonista di questa storia principale, che è Tim Smith. Tim Smith, oltre ad essere il cantante e chitarrista del gruppo, è anche il compositore di, come vedremo, la maggior parte dei pezzi dei testi, dei lyrics della band. I Cardiacs sono una band appunto che dobbiamo annoverare fra le band che non hanno raggiunto il successo commerciale, anche proprio per il loro stile che è molto 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 strano e non commerciale, permettetemi la ripetizione. Lo stile musicale si rifà un po' a varie cose, vari altri stili musicali che erano tipici dell'epoca in cui i Cardiacs nascono, negli anni 70. Quindi possiamo riferirci al progressive, ma possiamo riferirci anche al punk. Pensate, progressive e punk nella stessa frase sembra quasi un ossimoro. Ecco, loro riescono in maniera molto molto organica a mettere insieme queste cose. E non solo, perché comunque si riferiscono anche ad altri stili musicali, il rock, l'hard rock, il folk, il cabaret addirittura. Comunque, dicevamo, loro creano questo stile che principalmente si rifà a progressive e punk, che verrà chiamato dai critici con una parola molto molto brutta a mio parere, che si chiama pronk, però che insomma servirà per appunto i critici musicali e gli scrittori delle riviste a far riferimenti a certe band che si rifanno a questo stile. Lo stile lirico anche è un'altra delle ragioni per cui i Cardiacs non avranno mai un successo commerciale, perché i testi sono criptici, hanno un significato che può essere letto in varie maniere, e lo stesso Tim Smith non darà mai spiegazioni totali su quello che scrive, su quello di cui scrive. Lascerà ai fan, agli ascoltatori, insomma, il potere di decifrare questi testi, queste liriche. E per quanto riguarda lo stile dei Cardiacs, pensate che una rivista, una delle riviste musicali più in voga degli inizi degli anni 80 in Inghilterra, che si chiamava Organ, ha detto che scriveva insomma che in una canzone dei Cardiacs ci sono più idee che nell'intera discografia di alcuni gruppi dell'epoca. Pensate quindi quanto ci può essere, quanta sostanza ci può essere in una canzone insomma del gruppo inglese, di cui vi farò ascoltare qualcosa ovviamente dopo. I Cardiacs oltretutto sono prodotti, come nel caso dei Residents, da una fantomatica e probabilmente falsa o creata da loro ad hoc casa di produzione Alphabet Business Concern, che creerà questo stile che si vedrà soprattutto nei concerti o nelle copertine degli album da orfanotrofio dei primi del Novecento. I Cardiacs sono stati ovviamente influenzati, come dicevamo prima, da vari stili e da vari gruppi, tra cui insomma uno dei gruppi che vengono sempre citati dalla critica sono i Gong, ma hanno a loro volta influenzato molti gruppi a venire che hanno avuto molto più successo di loro, insomma, anche a livello commerciale. Vi faccio tre nomi solo, come Blur, Radiohead e Faith No More. Dopo i primi album prodotti in cassetta in tiratura limitata, The Obvious Identity e Toy World, nasce, diciamo, la formazione classica dei Cardiacs, con tastieristi e sassofonisti, e esce The Seaside, da cui vi faccio sentire il primo pezzo, Res. We'll be right back. E questa era Rest da Toy World. Nell'84 un piccolo barlume di successo, i Marillion, che sono molto affascinati dal sound del gruppo, se li portano in tour come gruppo spalla. Il tour non va benissimo perché i fan dei Marillion iniziano a sbottigliarli e evidentemente non sono contenti né del sound che era invece piaciuto a Fish e agli altri componenti dei Marillion, né dal look un po' così giocoso della band. La tournée finirà con i Cardiacs che lasceranno il tour coi Marillion e non faranno le ultime tre date, nonostante un Fish che nell'ultimo concerto che i Cardiacs terranno esce davanti al pubblico che fischia e che tira cose sul palco, insomma, a provare a calmare gli animi, ma questo non avverrà. Nell'84 esce anche The Sea Nymphs, che è il primo progetto che lo spin-off, diciamo, dei Cardiacs, che Tim Smith mette insieme al tastierista e alla sassofonista Sarah Smith, che diventerà sua moglie. Esce anche The Seaside Treats, che è una specie di video raccolta di pezzi vecchi. E per quanto riguarda appunto quello che vi dicevo, che la sassofonista e Tim diventano marito e moglie, pensate che nell'87, visto che anche, insomma, il gruppo non è molto amato da certa parte di critica perché non si fanno intervistare e hanno appunto, come vi dicevo, come vi ripeto, questo look un po' strano e non certamente, insomma, trendy, uno dei tabloid inglesi, The Sunday Sports, mette in giro la voce, pensate, anni e anni prima dello scandalo Meg White e Jack White, che Tim Smith e Sarah Smith fossero fratello e sorella. Invece ovviamente questo non è vero, questo anzi li porta a loro anche paradossalmente un po' di successo, perché il loro nome inizia a circolare, insomma, nei giornali e nei tabloid. Nell'88 esce forse l'album considerato dalla critica e dai fan insomma la pietra miliare della loro discografia, che è Little Man in the House and a World War Window, in cui c'è uno dei singoli che entra, forse è l'unico singolo che entra incredibilmente nelle classifiche, e personalmente, per dire, a me non piace, perché forse uno dei singoli e delle canzoni meno originali del gruppo, però così è, si chiama Is This The Life nel 1988. Nell'89 esce un album che si rifà un po' al predecessore con gli stessi stilemi, On The Land And In The Sea, e da quest'album ascoltiamo il secondo pezzo, che si chiama Mare's Nest.
mondo. Rhythm and Blue, area decommercializzata a cura di Enrico Vuoso.
Tra l'89 e il 91 la formazione che comprendeva, come dicevamo, insomma, tra chitarristi, bassisti, la batteria, ovviamente tastieristi, sassofonista, eccetera eccetera, insomma parecchie persone sul palco, si riduce e diventa un quartetto. Il primo album con questa formazione è Heaven Born and Ever Bright del 92. In questo anno esce anche il primo album degli Sea Nymphs, che si erano sì formati qualche anno prima, ma che non avevano solo creato dei demo, diciamo. Heaven Born and Ever Bright, nonostante sia anche questo insomma un quasi capolavoro a detta dei critici e dei fan, ha una storia un po' sfortunata, perché viene prodotto dalla Rough Trade, che è una famosissima compagnia di distribuzione. Hanno anche, per intenderci, insomma, un grossissimo negozio e punto di distribuzione in centro a Londra. Però in quell'anno, nel 92, vanno in bancarotta e non riescono a distribuire al meglio, insomma, l'album dei Cardiacs. I Cardiacs si trovano in difficoltà finanziarie e dovranno, insomma, negli anni a venire aumentare l'attività concertistica per farsi, insomma, per, insomma, recuperare i soldi perduti. Da Heaven Born and Ever Bright vi faccio sentire il terzo pezzo, che è Days Gone, che è anche uscito come EP sempre nel 92, ed è poi stato in una versione successiva messo nell'album. questa era Days Gone e adesso parliamo del 1995, dove esce un album, un doppio album che insomma per me è veramente l'apoteosi del suono, l'apice, usiamo questi termini insomma iperbolici del suono dei Cardiacs. È un album doppio, come dicevo, la formazione è ridotta a quattro componenti, dove c'è Tim Smith e un altro chitarrista, un bassista che è suo fratello e un batterista. Nonostante questa riduzione insomma dei componenti, l'album è molto molto pieno di sonorità diverse e di idee. E in questo album, più che negli album precedenti, dove Tim Smith era il maggior compositore insomma dei pezzi, anche se insomma gli altri componenti qualche idea di arrangiamento la davano, c'è più input da parte dei componenti, soprattutto del nuovo chitarrista John Poole, che suonava addirittura in una band che si rifaceva ai Cardiacs, da quanto insomma i Cardiacs in questo periodo iniziano a finalmente essere riconosciuti, seppur nella nicchia, dai musicisti. Ora vi faccio sentire il primo dei due pezzi che vorrei farvi sentire da Sing to God, e questo è Dirty Boy. Questa era Dirty Boy. Vi consiglio anche di ascoltare la versione acustica fatta, registrata da un artista di Roma, Sterbus, di cui vi parlerò anche successivamente. Dicevamo, dopo l'uscita di Sing to God, questo album doppio, tra il 95 e il 99 i Cardiacs fanno molti concerti e apparizioni in TV. Possiamo ricordare nel 95, insomma, che sono ospiti speciali ad un concerto dei Blur. Come vi dicevo prima all'inizio, i membri dei Blur sono grandi estimatori del gruppo. Durante i concerti, i Cardiacs, ricordiamo che in questo periodo, insomma, sono in quattro, ma hanno molte comparsate, chiamiamole così, di vecchi membri. Questo per dire, insomma, che la famiglia dei Cardiacs è sì in questo momento di quattro elementi, ma rimane sempre numerosa, rimane sempre aperta, e nessuno dei membri che ha lasciato la formazione negli anni precedenti, insomma, si è mai lasciata male, diciamo così. Il rapporto amicale rimane stretto. Oltretutto, insomma, Tim Smith e altri componenti, vecchi componenti, continuano, insomma, ad avere rapporti anche in altri progetti. Altra cosa da dire, insomma, in questo periodo della band degli anni 90, che l'immaginifico da orfanotrofio, da un po' bambinesco, cialtronesco. Pensate che sul palco all'inizio degli anni 80, insomma, Tim Smith faceva il bullo con suo fratello, il bassista, insomma, delle scenette che facevano ridere il pubblico ed erano ovviamente studiate per lo show, per lo spettacolo. Insomma, questo immaginifico, dicevo, da orfanotrofio, un po' clownesco, che la loro fantomatica agenzia manageriale ha creato per il gruppo, per i loro live, va un po' a scemare, quindi c'è un po' più di aura di serietà. Adesso vi faccio sentire un altro pezzo, sempre da Sing to God, e questo è Dog Like Sparky.
Run past us, we never ever sing like Barkey.
E questo era Dog Like Sparky. Nel 99, quindi 4 anni dopo Sing to God, esce Guns, che è l'album un po' più, oddio, fatemi dire questa parola che non vorrei dire in questo programma, commerciale del gruppo. L'album dove forse Tim Smith, anche dal punto di vista dei testi, delle liriche, del linguaggio usato, è anche più accessibile. È un album che sembra quasi un canto del cigno, perché poi vedremo cosa succede, insomma, e lo sarà e lo è tuttora. Quest'album che esce nel 99, ma, ed è appunto l'ultimo album della produzione dei Cardiacs, ma secondo leggenda non sarebbe l'ultimo album, perché probabilmente nel 2000 è stato fatto un altro album che doveva accompagnare Guns, o forse era già stato registrato prima per un altro progetto, insomma non si sa bene, che è il cosiddetto album fantasma, di cui tutti i membri dei Cardiacs insomma prendono le distanze. Tutti dicono che non esiste, non è mai stato fatto, ma i fan più agguerriti della band inglese, insomma, ci vogliono credere, e chissà mai che un giorno questo album fantasma verrà fuori. Dopo l'uscita di Guns, negli anni successivi, anche perché, come purtroppo gli album precedenti, insomma, Guns non avrà delle grandi vendite, anche se dal punto di vista della critica, insomma, i Cardiacs sono sempre più venerati da alcuni e apprezzati, insomma, da quelli un po' più, dai critici un po' più tiepidi. I Cardiacs, dicevo, insomma, faranno molti concerti per pagarsi le spese e per mangiare, diciamo così. Da ricordare, nel 2005 l'uscita di un album live chiamato Special Girls Concerts, che praticamente è un live dove i Cardiacs rifanno la maggior parte dei loro pezzi più famosi, vecchi, dei primi anni 80, e anche dei demo in cassetta di cui vi parlavo prima, dei pezzi che non erano ovviamente mai stati fatti, eseguiti dal vivo. Nel 2008 succede purtroppo una cosa che, insomma, forse metterà fine, speriamo di no, all'avventura dei Cardiacs e a questa storia che vi sto raccontando. All'uscita di un concerto dei My Bloody Valentine, Tim Smith ha un infarto. E ancora adesso, nel 2019, insomma, sta ricevendo delle cure mediche che non gli permettono ancora di essere in grado, insomma, di scrivere, fare e produrre musica. A tal proposito sono stati insomma prodotti, creati anche grazie a delle campagne di crowdfunding da parte, insomma, dei fan di tutto il mondo, ma non solo, anche grazie, insomma, al contributo di grandi artisti, possiamo anche citare Steven Wilson dei Porcupine Tree, Andy Partridge degli XTC, eccetera, e Mike Patton dei Faith No More. Sono stati fatti, dicevo, due album tributo per raccogliere fondi per le cure di Tim Smith. Tra l'altro, insomma, in questi album tributo c'è anche la canzone di cui vi parlavo prima, di Starbus, la cover di Dirty Boy. E oltre a questi album tributo, molti altri concerti, appelli per raccogliere soldi per le cure sono stati fatti, e se andate nella pagina ufficiale dei Cardiacs è possibile anche da lì, se siete interessati, donare, insomma, e aiutare questo grande artista. Per concludere questa storia, anche se vi lascio con questa coda un po' malinconica, vi faccio sentire l'ultimo pezzo di questa puntata, che si chiama Signs, e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Sleep them well, are them dry bones of after we shot his death. The horse and the rocking boy crawled it out like a dead balloon.
Avete ascoltato Rhythm & Blue, area decommercializzata a cura di Enrico Buoso.